Buon pomeriggio a tutti. Con questa domenica dedicata a Nostro Signore Gesù Cristo Re, chiudiamo questo anno liturgico anche la lettura del Vangelo di Matteo. Questa è la terza delle tre ultime parabole che Gesù racconta nel Tempio, nel suo ultimo discorso, il quinto, che riguarda la fine, o meglio il fine della storia. Dopo averci detto nella parabola delle 10 vergini, 10 ragazze, di acquistare olio, cioè amore, e in quella dei talenti domenica scorsa di farlo raddoppiare, oggi ci dice come, cioè amando i fratelli. L'immagine che usa nella parabola di oggi è presa probabilmente dal libro del profeta Daniele ed è l'immagine del figlio dell'uomo, dove appunto Daniele dice: ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Andiamo allora a vedere il testo. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre. Gesù racconta questa parabola con uno stile diverso dalle precedenti, perché ci presenta una visione della futura venuta del figlio dell'uomo. È futura tanto che persino la tradizione cristiana l'ha chiamata giudizio finale o giudizio universale, ma di fatto ciò che Gesù sta per dire ai suoi è che non serve che ognuno di noi aspetti quel giorno per incontrarlo. Avremmo saputo riconoscere che era lì davanti a noi ogni volta che abbiamo incontrato una persona che attende un aiuto. L'idea del giudizio universale, finale, associata alla venuta del figlio dell'uomo, ha la sua origine senza dubbio nello scenario del brano di oggi. Come si capisce facilmente, questo giudizio non è universale perché si rivolge principalmente ai popoli pagani. Si parla di tutti i popoli, cioè genti, che vuol dire i pagani, e non direttamente al popolo di Israele, per il quale era riservato il termine laos, cioè popolo, da cui laico. L'immagine della venuta del figlio dell'uomo è da intendere secondo il linguaggio di Matteo come la vittoria di tutto ciò che è umano. L'azione del figlio dell'uomo è paragonata a quella di un pastore che separa le pecore dai piccoli capretti e porrà le pecore a destra di lui, invece i piccoli capretti a sinistra. Il lato sinistro è sempre considerato negativo. Nel brano di oggi il lato sinistro è senza pronome possessivo, non appartiene a Dio. Quello destro è positivo. Dice il Salmo 16, mi indicherà il sentiero della vita, dolcezza senza fine alla tua destra. Il posto d'onore per il più vicino al re era sempre quello di destra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra, venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete, ero straniero, nudo, malato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Il Vangelo lo conosciamo bene. Il re elenca le opere di misericordia nelle quali risalta l'assenza di comportamenti riguardanti il culto di Dio, cioè di atti religiosi. Ciò che consente o no di avere la vita eterna non è il comportamento tenuto nei confronti della divinità, ma quello nei confronti degli uomini, considerati più bisognosi, nei quali il re si identifica. Nel Talmud, che rappresenta accanto alla Bibbia il testo fondamentale dell'ebraismo, sul quale si basa tutta la tradizione morale e giuridica di Israele, dicevo, nel Talmud c'è un'immagine simile a quella del Vangelo di oggi. Dice così: nell'aldilà il santo, che benedetto sia, prenderà un rotolo della Torah, se lo poserà sulle ginocchia e dirà: chi se ne è occupato venga e riceverà la sua ricompensa. Quindi, mentre nel Talmud il giudizio riguarda l'atteggiamento ottenuto nei confronti della legge di Mosè, la Torah, in Matteo il giudizio riguarda il comportamento tenuto verso il prossimo. Questo comportamento tiene conto della risposta elementare, indispensabile, che consentono all'uomo di rimanere in vita e che erano ben conosciute nella cultura del tempo. Per questo vengono elencate il mangiare, il bere, l'accogliere lo straniero, vestire chi non ha di che coprirsi e l'assistenza al malato. L'ultima opera indicata da Gesù, la visita ai carcerati, non compare nei testi profetici o dell'Antico Testamento tipo Isaia, Ezechiele, Tobia o Giobbe, dove ci sono le altre opere. Cioè il carcerato viene considerato una persona giustamente punita e quindi responsabile del castigo ricevuto. Andare a trovare un carcerato non significava visitarlo, ma portargli da mangiare, in quanto i carcerati dipendevano per il cibo dai loro familiari o amici. Era praticamente un'attesa della morte. L'attenzione ai carcerati sembra essere una caratteristica esclusiva di Gesù. Coloro che vengono chiamati i benedetti non hanno dovuto compiere delle opere spettacolari, ma soltanto quei gesti accessibili a tutti, che fanno parte del quotidiano e che tutti possono compiere. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, ti abbiamo dato da mangiare, o assetato, ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero, ti abbiamo accolto, nudo, e ti abbiamo vestito? Il Re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Ora, dalle parole del Re, apprendiamo che nella categoria di fratelli sono stati inclusi tutte le categorie umane, le più bisognose d'aiuto, carcerati compresi. È questa la novità che presenta Matteo nei confronti della tradizione biblica e delle altre religioni. Vedi per esempio il libro dei morti presso gli egiziani, dove si trovano elenchi di opere di misericordia, ma in nessuno di essi la divinità si identifica con una persona bisognosa. Il fatto che Gesù ritenga compiuto verso se stesso quel che viene fatto verso i bisognosi non giustifica la teoria di vedere Cristo nel povero. Il bisognoso va valutato in quanto tale e non per una presunta presenza del Signore in essi. È con lo stesso amore che abbiamo verso Dio che andiamo verso i fratelli. Andare verso i fratelli con lo stesso amore che nutriamo per Dio è il segno dell'autenticità del nostro amore, dell'autenticità della nostra persona e della maturità del nostro essere uomini secondo il modello del Figlio dell'uomo. Gesù parla di fratelli più piccoli. In greco c'è elachistoi, che vuol dire minimi, è il superlativo di microi, piccoli, sprovveduti. E continua: poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Unica volta in Matteo in cui compare il termine maledetti, ma in questa occasione la maledizione non proviene da Dio, non dice maledetti del Padre mio, come si era visto per il primo gruppo. Il Padre benedice, chi si chiude alla vita maledice se stesso. La tremenda invettiva è per coloro che sono stati sordi ai più elementari bisogni degli esseri umani. Negare l'aiuto all'altro è come ucciderlo. La maledizione di costoro richiama a quella del primo assassino della Bibbia, Caino, sul quale viene detto: ora sii maledetto. Per l'ultima volta compare nel Vangelo di Matteo la figura del diavolo e viene annunciata la sua totale e definitiva sconfitta. Insieme al diavolo vengono completamente annientati anche i suoi messaggeri inviati. L'espressione fuoco eterno è già apparsa al capitolo 18 in relazione allo scandalo nei confronti dei piccoli. Gesù aveva avvertito colui che è causa di scandalo che è meglio per lui entrare nella vita monco o zoppo che andare a finire per intero nel fuoco eterno, sinonimo della Geenna di fuoco, luogo dell'annientamento totale. Da notare che il fuoco, segno di distruzione, a differenza del regno, non è stato preparato fin dalla creazione del mondo. Questo fuoco è preparato per il diavolo e per i suoi angeli, non per gli uomini. Ma chi va a finire in questo fuoco eterno va incontro alla distruzione totale. Conclusione logica per chi, privando la vita agli altri, si esclude dalla vita. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. La risposta di quelli a sinistra è formulata come una domanda dove si elencano in modo sintetico le situazioni di necessità già esaminate. Essi non dicono quando mai ti abbiamo visto affamato e non ti abbiamo dato da mangiare, ma concludono con un generico e non ti abbiamo servito. Il verbo qui adoperato, diaconeo, è quello tipico della sequela cristiana,
ma i componenti di questo gruppo lo rivolgono al Signore secondo quella mentalità tradizionale per cui il servizio deve essere offerto alla divinità. Per questo quegli individui si sorprendono del rimprovero ricevuto: Signore, quando ti abbiamo visto? Evidentemente essi credono di aver servito Dio mediante le loro pratiche religiose, tra le quali non risulta in alcun modo il fatto di dargli da mangiare o bere, di vestirlo, di accogliere lo straniero, visitarlo ammalato e andare da lui in carcere. Sono talmente concentrati nelle loro devozioni che sono incapaci di vedere la situazione di necessità degli uomini. Unica volta nel Vangelo appare il termine punizione, castigo eterno. Il termine proviene dal verbo colazo, che significa anche mutilare. Il castigo è una vita mutilata, non giunta a pienezza, non realizzata. L'espressione di Matteo si rifà all'immagine contenuta nel libro di Daniele. Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno, gli uni alla vita eterna, gli altri alla vergogna e all'infamia eterna. Ma l'Evangelista inverte i termini del brano di Daniele e mette per primo la vita eterna. Quindi il brano finisce al positivo. La punizione o infamia eterna, unica volta in Matteo, non comporta un castigo supplementare post mortem, ma la definitiva scomparsa della persona. Non c'è, a differenza di altri testi apocalittici, alcuna descrizione di tale punizione, non c'è futuro. Il contrario di una vita eterna definitiva è la morte definitiva per sempre. È quel fallimento definitivo dell'uomo che nell'Apocalisse viene detto la seconda morte. L'intenzione dell'Evangelista, presentando il forte contrasto tra chi entra nella vita e chi finisce nella perdizione, è quella di sollecitare tutti, i suoi discepoli compresi, ad essere misericordiosi per vivere in pienezza il programma del regno. Beati i misericordiosi. Il tema della misericordia è così fondamentale in Matteo che per due volte riporta misericordia io voglio e non sacrifici, rifacendosi al profeta Osea, perché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. È la pratica della misericordia che rende il credente fedele alla parola del Signore, vedi la parabola del servo leale, pronto per accogliere il Signore come lo sposo nelle nozze del regno, vedi la parabola delle 10 ragazze, e capace di realizzarsi come persona, vedi la parabola dei talenti.
Un pensiero per oggi. Questo brano è molto drammatico, è un brano splendido, unico, e si trova solo in Matteo e ci offre la sintesi di tutta la sua teologia. Il giudizio di Dio sulla storia e sul futuro dipende da quello che faccio ora verso il più piccolo dei fratelli. Il centro del brano non è venite a me benedetti o maledetti lontano da me. Il centro del brano è che nessuno sa quando mai ti abbiamo visto. E Gesù spiega: ogni volta che l'avete fatto ad uno di questi più piccoli, l'avete fatto a me. Quindi il brano è un richiamo perché noi oggi riconosciamo nel più piccolo fra tutti il Signore. E questo è il centro della fede cristiana. È il mistero del povero che fra 2 giorni, cioè quando inizierà la passione, Gesù sarà affamato, assetato in croce, nudo, legato, ultimo di tutti. Si è fatto così per noi. E nella storia si identifica sempre con l'ultimo, con quelli che portano il male del mondo. Il volto di Giulia e l'abisso di Filippo, e non meno i volti dei loro genitori, sono ora per noi i volti degli ultimi, cioè dell'ultimo Gesù. Che il Signore vi benedica. Buona domenica a tutti.
Dentro un letto di cartone, nello sguardo allucinato, in un sogno di prigione, nelle vite rifiutate, nelle pelli violentate, nei caduti senza nome, mi hai cercato, io ero lì, nel ragazzo maturato, tra espedienti d'altre età, nello sguardo sfigurato dalla criminalità, nelle cavie del progresso, negli illusi del successo, nelle rughe del silenzio, mi hai trovato, io ero lì, ammalato, affamato, senza patria, senza tetto, forestiero, carcerato, senza niente, senza ignorante e dubbioso, con le piaghe di Dio.